Roberto Faenza e Greta Scarano, ospiti qui a Radio Popolare. La verità sta in cielo. Intanto benvenuti e bentornato Roberto a Radio Popolare. Parto dalla mia primissima curiosità, che è come mai hai affrontato questo tema così delicato e comunque in maniera così garbata, che insomma, tra virgolette, non dovrebbe dare fastidio a nessuno. Poi in realtà, no, chiaramente non diciamo nulla sul finale, però si capisce che è un caso che in qualche modo andrebbe ancora rivisto.
Ma come mai? Intanto ciao a tutti, è un tipico cold case all'italiana, dove all'italiana nel senso che intervengono dentro questo enigma dei lati oscuri del paese proprio, lo Stato, la politica e ahimè soprattutto il Vaticano. E credo che, mi chiedo come mai non l'hanno affrontato prima in cinema, mi sembra che ci fossero tutti gli elementi per farne già un film alcuni anni fa. La ragione per cui probabilmente non è stato affrontato prima è perché, essendo quasi tutti viventi, molti viventi, quelli che sono coinvolti in questa tragica vicenda di Emanuele Orlandi, è chiaro che è scottante, che è scabroso. Infatti io temo per questo film, perché già stanno arrivando avvisi di querela, pare che vogliono addirittura chiedere il sequestro, e poi soprattutto perché, essendoci pesantemente coinvolto il Vaticano, è chiaro che tutti sono molto, come dire, preoccupati per questo.
Sì, è un caso che sì, ha sempre creato problemi a chi ci si è avvicinato. Non molto tempo fa chi l'ha visto ha riportato delle voci, dei testimoni, poi ogni tanto salta fuori qualcosa. La documentazione per questo film, dove ti sei rivolto, a chi ti sei rivolto?
Ma dunque, intanto la società che produce questo film si chiama Jean Vigo, dal nome del regista anarchico francese, che diceva fare i film significa esprimere un punto di vista documentato. Ecco, questo film è un punto di vista che si basa su solide fonti. Allora, intanto abbiamo incontrato tutti i magistrati che in questi 30 anni si sono occupati del caso, poi soprattutto grazie alla famiglia e in particolare a Pietro Orlandi siamo riusciti ad avvicinare delle persone che sanno e che sino ad oggi non hanno voluto parlare e che ci hanno indirizzati verso le tracce giuste. Ecco, tu prima parlavi della scena finale. Questa scena finale, che io la do per un'ipotesi, in realtà è realmente accaduta e porta all'ultimo metro per arrivare alla verità. Adesso quest'ultimo metro non sono più io che lo devo percorrere, c'è chi lo deve percorrere, vedremo se lo farà.
Quanto hai dovuto romanzare? Allora, prima ne parlavo anche fuori onda con Greta, le dicevo che questa storia, il film mi ha profondamente turbato, perché ricordo la storia, ma perché il film è raccontato in un modo che arriva. È anche un po' noir, cioè ovviamente
il genere è stato
cavalcato giustamente, perché di fatto è così. Ecco, quindi il lavoro sullo stile proprio che ti sei posto.
Ma guarda, di romanzato non è che ci sia molto, perché tutti... Allora, tanto voglio fare una precisazione. Questo film si dice che parla della banda della Magliana. Ora, la banda della Magliana non è mai esistita, è un'invenzione dei media, dei romanzi, ma come diceva giustamente Carminati, l'implicato numero uno nel processo Mafia Capitale, era un gruppetto di accattoni e di straccioni. La vera banda è un'altra, che io invece racconto, quella del Testaccio, i Testaccini, il cui capo era appunto De Pedis, che è il famoso sepolto nella Basilica insieme ai Santi, e quella era la banda che operava a Roma. Perché non si è parlato di questa banda? Perché non si è mai parlato dei Testaccini? Perché per parlare dei Testaccini bisogna fare nomi e cognomi. Noi nel film facciamo nomi e cognomi. E chi sono? Sono dei senatori della Repubblica, sono dei politici, quindi... Sono i servizi segreti che per esempio sanno che stanno per ammazzare uno e non fanno niente per intervenire, e poi sono soprattutto un numero costante di prelati più vicini all'inferno che al paradiso, che hanno operato, che hanno messo in essere delle operazioni sconcertanti. Parliamo di centinaia di milioni riciclati nella Banca del Vaticano dalla mafia e dalla malavita. E quindi avere il coraggio di dire come sono avvenute queste cose sicuramente comporta anche dei rischi. Io penso che di romanzato non ci sia quasi nulla, ci sono solo due personaggi, la giornalista che viene dall'estero per fare un'inchiesta insieme ai giornalisti italiani e poi c'è questo penitenziere che mette su una falsa pista un depistatore, che però è quello che è successo alla famiglia Orlandi quando alcuni anni fa gli hanno detto che Emanuela era viva, che viveva in un monastero, lo sono corsi in questo monastero, mi sembra in Belgio, e per trovare che poi c'era una suora che non era lei, ecco.
Greta Scarano,
ciao.
Ciao. Tu sei Sabrina Minardi, la donna di De Pedis, quindi comunque testimone di qualcosa sa questa donna. E nel film tu vivi due epoche praticamente, quella degli anni 80 e quella di oggi durante l'inchiesta, quindi diciamo molto truccata. Quanti anni avrà?
Beh, 58.
La prima domanda che ti faccio è: tu quando sei venuta a conoscenza di questo fatto, di questa storia?
Ma io l'ho sempre conosciuta in realtà, perché non ero nata quando hanno rapito Emanuela. Io sono dell'86, è successo nell'83, però sono di Roma e a Roma questo è stato un caso molto seguito in tutta Italia, ma a Roma credo in particolare, perché ovviamente il Vaticano, si trattava di una ragazzina romana, cittadina vaticana, e mia madre, mia nonna, chi l'ha visto, insomma le cronache durante la mia infanzia, ne ho sempre sentito parlare di questo caso e mi ha sempre molto turbata, perché ho memoria di tante ipotesi che sono state fatte negli anni, e quindi c'era mia mamma che mi diceva: mi raccomando, cioè, voglio dire, quando si sentiva parlare di questa cosa mia madre si metteva le mani nei capelli e mi diceva: attenzione a quando esci, perché ovviamente quindi insomma pedofilia, uomini neri, insomma non ci si capiva mai nulla, e quindi in realtà l'ho sempre conosciuto questo caso.
E il lavoro sul personaggio, un personaggio difficile anche perché poi di per sé qualsiasi delle due epoche che rappresenti sono abbastanza difficili, in più farne due immagino che sia stato un doppio lavoro. Come è stato, come l'hai affrontato, come avete lavorato anche con Roberto Faenza?
Beh, Sabrina sa molto più di qualcosa in realtà, Sabrina sa tantissime cose, e il motore della storia è proprio il suo coraggio, quello di mettersi a nudo. Lei fa una specie di confessione a Raffaella Notariale, che è la giornalista che la va a cercare, spinta dal fatto, spinta dalla curiosità, perché Raffaella Notariale capisce che c'è qualcosa che non va, nel senso, nelle indagini le donne dei boss non sono state interpellate, almeno non in maniera approfondita, e quindi lei va a cercare Sabrina Minardi, che all'inizio non concede, non rilascia interviste, poi dopo si apre, dopo un tentativo di suicidio si apre e quindi si confessa e ricostruisce quella che è stata la sua vita da quando ha avuto 22-23 anni fino ad oggi praticamente. È stato un percorso tortuoso per me, perché comunque dovevo interpretare, appunto, lei a 25 anni, lei che era una ragazza molto particolare, lei si definiva in queste sue dichiarazioni, lei si definisce un po' bambina, un po' puttana, passatemi il termine, e quindi ho cercato di cogliere questa cosa, no? Ho cercato di capire cosa c'era in lei che facesse impazzire gli uomini, perché questo è quello che lei ha sempre raccontato. E poi dopo accanto a questa Sabrina di 25 anni ho dovuto appunto interpretare questa di quasi 60, che è una donna in piena crisi, crisi esistenziale, perché a un certo punto si è dovuta guardare allo specchio, ha dovuto ammettere quello che era stata e ha ricostruito appunto attraverso le sue memorie tutta la vita dissoluta che ha vissuto. E lei è una donna in realtà con una profonda umanità, molto molto fragile, molto fragile, ma anche coraggiosa, quindi è un continuo di per me è stato un andirivieni di emozioni, perché lei appunto ha questa fragilità ma anche questa forza, quindi è stato veramente per me anche un modo per mettere a nudo la mia interiorità in qualche maniera.
Nel film tu lavori molto con Valentina, sì, Rodovini e con Riccardo Scamarcio, sì, nei panni di De Pedis. Ecco, il lavoro con loro come è andato? Beh, però stato anche il lavoro di direzione, cioè come...
Certo, ma quello, sai, è tutto è veramente un percorso che si fa tutti insieme, nel senso che comunque Roberto ci teneva a che noi riuscissimo a ricostruire questo rapporto, almeno io con il mio personaggio, con il personaggio di Valentina, il mio personaggio con il personaggio di Riccardo, cioè De Pedis. Siamo stati molto attenti, almeno questo è quello che a cui Roberto in qualche modo teneva di più, ad essere precisi sulle battute, perché Roberto ha fatto un lavoro di costruzione, di ricerca che è durato quasi 5 anni, e quindi era assolutamente necessario che noi ci attenessimo in maniera veramente minuziosa alle battute. Però in realtà d'altra parte ci ha anche dato moltissima libertà di interpretazione, e infatti è una cosa, oltre ad avermi dato la possibilità di interpretare due ruoli, quindi insomma adesso non ho, avrei bisogno di 5 ore per parlare di tutto quello che abbiamo fatto, però ecco, sicuramente Roberto e la produzione mi hanno dato questa enorme opportunità, che non capita tutti i giorni, di interpretare una ultra cinquantenne. E con gli altri attori, con Riccardo ci siamo divertiti moltissimo, perché siamo stati catapultati negli anni Ottanta e ci siamo divertiti, è stato bello. Poi abbiamo comunque raccontato un rapporto anche un po' morboso, perché tra di loro c'era un amore, ma un amore storto, c'era qualcosa che non andava. Forse De Pedis è stata un po' la rovina di Sabrina Minardi, perché lei era una ragazza ambiziosa, ma lui lo era molto di più. E a un certo punto è diventata la sua pedina.
Senza forse, direi.
Forse sì.
Roberto, volevo chiederti ancora due cose. Una sulla ricostruzione di quegli anni, c'è anche una cabina telefonica che è commovente, e poi l'altra invece legata all'oggi e riferimenti con Mafia Capitale.
Ma la ricostruzione è stata d'obbligo, perché parlando di quegli anni abbiamo dovuto cercare i luoghi giusti, però devo dire che Roma non è molto cambiata, quindi non è stato molto difficile. E la cosa difficile è che il rapporto di una parte della città con la malavita persiste. Quando noi siamo stati in Via del Pellegrino, dietro Campo dei Fiori, a girare la scena in cui ammazzano De Pedis, i suoi rivali, la banda e la Magliana ammazza il capo dei Testaccini. E per esempio lì abbiamo avuto un sacco di difficoltà, perché la gente non voleva che noi girassimo, perché erano tutti amici di De Pedis. Infatti uno dei bottegai mi ha detto: ma perché venite qua? Ma voi non sapete che era una persona per bene? Quando a me un giorno mi hanno rubato il motorino, mica sono andato alla polizia, che non me l'avrebbe mai trovato, sono andato da lui e me l'ha trovato in 24 ore. Ecco, questo è il segno di quanto Roma, e tu dici appunto Mafia Capitale, ancora oggi sia legata alla malavita, ahimè. Io penso che questo film è quasi un film di necessità, perché la chiusura delle indagini da parte della Procura di Roma. Tra l'altro non è mai accaduto che un'indagine viene chiusa dal procuratore capo e il procuratore che è a capo dell'indagine non firma l'archiviazione. Non era mai accaduto. Quindi è un caso eclatante. Cioè c'è un dissidio all'interno della Procura che non si era mai palesato. Ecco, quando dico che è un film di necessità, è perché questo film, questa storia non può essere chiusa. Ci sono tutti, se tu guardi il mio film, ci sono tutti gli elementi per andare avanti nel processo. Tra l'altro, nella domanda di archiviazione, 88 pagine che sono un racconto, un romanzo andrebbe messo in scena in teatro, ci sono tutti gli elementi per procedere. C'è l'intercettazione di chi dice l'abbiamo fatta, l'abbiamo sequestrata per denaro. Un altro che dice l'ho sequestrata e mi hanno regalato un motorino perché l'ho portata da qua a qua. Un altro che dice sì, so anche dove è sepolta. Tutte queste cose ti chiedono: ma perché hanno chiuso le indagini? Allora uno si fa questa domanda, io so perché hanno chiuso le indagini, almeno credo, penso a quello che dice Pasolini, no, so ma non ho le prove. Qui secondo me ci sono anche le prove, e le ragioni è che ci sono ancora oggi dei poteri, ahimè, legati a quella vicenda, che sono troppo forti per essere conflittuali e per essere contrastati.
Grazie Roberto Faenza.
Grazie a voi.
Grazie Greta Scarano.
Un salutone agli amici di Radio Popolare.
Grazie a voi, grazie a tutti.
La verità sta in cielo, il titolo in effetti dice molto, al cinema, andate a vederlo. Ciao, grazie.
Ciao.